Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries. Oggi parleremo dell'essere liberi da, liberi in e liberi per. Liberi da, liberi in e liberi per. Ad esempio, possiamo essere liberi nelle relazioni interpersonali, liberi di lodare e adorare Dio, liberi in circostanze poco piacevoli, liberi mentre attendiamo di essere liberi da tali circostanze. Liberi dal permettere alle nostre emozioni di dominarci, dalla gelosia, dall'autocommiserazione, dagli eccessi alimentari. Un altro esempio, possiamo essere liberi di affrontare come pure di sottometterci. Questa metà del pubblico sta afferrando il concetto. Possiamo essere liberi di affrontare qualcuno che pensiamo ci stia manipolando, ma possiamo anche essere liberi di sottometterci a una giusta autorità che Dio pone su di noi. Quindi non possiamo semplicemente dire, io sono libero, faccio quello che voglio, sono libero. Ascoltatemi bene, quella non è libertà, è stupidità. Nessuno può fare tutto quello che vuole e aspettarsi di avere buoni amici e una bella vita.
Amen.
Possiamo essere liberi di gustare del buon cibo senza però mangiarne troppo. È davvero ridicolo che una persona nata di nuovo e ripiena di Spirito Santo dica, se mangio un biscotto devo mangiare tutta la scatola. Se mangio una patatina devo mangiare tutto il sacchetto. È buffo anche solo dirlo. Se non riusciamo a esercitare autorità su un biscotto o su una patatina, siamo davvero nei guai. Tanto per dire, uno dei nostri principali problemi è quello di credere a cose sbagliate. La verità è che Gesù ci ha già resi liberi da ogni cosa. Ma è quello che crediamo che determinerà il modo in cui vivremo. Fintanto che dunque voi credete di non poter dire di no ai biscotti, o di non riuscire a mangiarne solo uno, o se ne mangiate uno, se assaggio del cioccolato non riesco più a fermarmi. Se è quello che credete, vi sia fatto secondo la vostra fede. Ultimamente stavo riflettendo su questo versetto e sulle varie circostanze e situazioni di cui sono a conoscenza e vi dirò, quello che crediamo è estremamente importante. Basterebbe modificare il nostro modo di pensare anche solo un pochino e farebbe una grande differenza nella nostra vita. Solo una piccola rettifica, basta davvero poco. Per anni io ho creduto alla menzogna secondo cui non avrei mai superato il mio passato. Mio padre aveva abusato sessualmente di me e mia madre non aveva saputo aiutarmi perché aveva paura di lui. Ho sposato il primo ragazzo che mi sia capitato, anche lui mi ha maltrattata. È stato un incubo dopo l'altro e io credevo, ero veramente convinta che avrei sempre avuto una vita di seconda scelta a causa di tutto quello che mi era capitato. Credevo che non mi sarei mai ripresa. Credevo davvero che non ne sarei mai uscita. Ebbene, non ne stavo uscendo. Ma poi ho cominciato a credere alla Bibbia più che alle mie sensazioni o alle opinioni degli altri. E quindi poi ho cominciato a dichiarare, non avrò avuto un buon inizio, ma avrò un finale grandioso. Poi ho cominciato a proclamare, Dio può prendere tutto quel disastro, trasformarlo in qualcosa di buono e rendermi una persona migliore di quella che sarei stata se tutto questo non fosse accaduto. Allora le cose hanno cominciato a cambiare, ma dobbiamo imparare a credere. Coraggio, credete! Credete! Che cosa credete? Credete che le persone non vi apprezzeranno? Allora non vi apprezzeranno. Io invece scelgo di credere che tutti mi amino. E ci sono persone che mandano lettere criticandomi, ma non mi vengono inoltrate, quindi perdono solo tempo. Il mio staff mi protegge. Amen. Quindi io vivo in questo mondo dorato. Dopotutto, chi odia continuerà a odiare, chi si lamenta continuerà a lamentarsi. Liberi di spendere soldi, ma anche liberi di non essere schiavi dei debiti. Liberi di parlare con franchezza, ma anche liberi di non essere maleducati e sgarbati. Io sono stata così per anni. Continuavo a dire cose che non avrei dovuto dire, ferendo i sentimenti delle persone e giustificandomi. Io sono fatta così. È la mia personalità. Io sono una persona schietta. Beh, tu puoi essere una persona schietta, ma dire le cose con amore. L'amore, infatti, deve prevalere su qualsiasi altra cosa. Deve venire prima di tutto. Ogni cosa deve essere fatta con amore, altrimenti il concetto di libertà decade se non siamo liberi di fare cose che siano di benedizione per gli altri. Non possiamo essere liberi di fare sempre quello che ci pare e piace, ma dobbiamo avere la libertà di poter dire: sono libero di fare questo e quello, ma scelgo di non farlo perché credo che ti nuocerebbe. Oggigiorno nel mondo tanta gente si appella ai propri diritti e alle proprie libertà. Persino la libertà di parola è portata a un tale estremo che è davvero assurdo. Eppure, le nostre leggi qui negli Stati Uniti si basano sulla parola di Dio. Non sempre vengono interpretate come dovrebbero, ma sono state scritte ispirandosi alla Bibbia. Tanta gente, dunque, oggi vuole essere libera, ma pretende di privarci della nostra libertà pur di esercitare la propria. Incurante del rischio di ferire qualcuno pur di ottenere quello che vuole. Ma così non va bene. La libertà è un privilegio, ma è anche un'enorme responsabilità. Più liberi siamo, maggiore è la nostra responsabilità. Io sono libera di fare e dire tutto quello che voglio qui oggi, perché ho organizzato io questa conferenza. Ma questo non mi fa sentire importante o potente, anzi mi spaventa. Perché io rendo conto a Dio, quindi non posso fare tutto quello che voglio io. Non se intendo mantenere questo lavoro. Dio infatti è bravo a licenziare le persone. E voi vi lamentate del vostro capo? Mi comprendete? L'amore deve essere il nostro obiettivo principale in ogni cosa. Noi siamo liberi di sognare in grande per il nostro futuro, ma siamo anche liberi di essere pazienti durante l'attesa. Siamo liberi di sviluppare tutto il nostro potenziale. Siamo liberi di apprezzarci mentre cambiamo. Siamo liberi di essere noi stessi pur rendendoci conto che abbiamo costantemente bisogno di cambiare.
Ma io ce ne ho fatto così.
Confrontati con questa e, se non ti ci rispecchi, apprezzati pure per quello che sei, ma continua a chiedere a Dio di cambiarti. Siamo liberi dal senso di colpa e di condanna, ma siamo anche liberi di permettere allo Spirito Santo di compungerci quando facciamo qualcosa di sbagliato. Conosco infatti persone che sono diventate così brave a non sentirsi in colpa che Quando peccano non se ne rendono più nemmeno conto. Ma questo è un problema. Quando facciamo qualcosa che dispiace a Dio, dovremmo esserne coscienti così da potercene pentire e ricevere il suo perdono. Certo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo e non dovremmo vivere sentendoci condannati, ma dobbiamo essere tanto sensibili da accorgerci quando agiamo male, altrimenti rischiamo di ferire continuamente chi ci circonda. Adesso ci immergeremo più in profondità, cominciando col leggere Romani 6, 6 e 7. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo non rinnovato è stato crocifisso con lui affinché il nostro corpo, che è strumento del peccato, fosse reso nullo e inefficace nel compiere il male e noi non fossimo più schiavi del peccato. Non dice che non peccheremo più, dice che non saremo più schiavi del peccato. In altre parole, dovremmo arrivare al punto di poter dire, o perlomeno dovremmo prefiggerci l'obiettivo di poter dire, non c'è niente nella mia vita che mi controlla. Non c'è niente nella mia vita che mi controlla, fatta eccezione per lo Spirito Santo.
Amen.
Voi direte, mi piacerebbe essere libero dal peccato. Ebbene, non lo sarete mai fino a quando non comincerete a credere di esserlo. Vi darò il tempo di assimilare il concetto. Di assimilarlo bene.
Ma come può essere?
Sì, dice che sono libero, ma ne siamo sicuri?
Sì, sei legalmente libero perché Gesù si è sacrificato per liberarti dal peccato. Ma quando inizierai a credere di esserlo, comincerai a sperimentarlo nella tua vita poco alla volta, mano a mano che maturerai spiritualmente.
Ci saranno cose nella tua vita che cambieranno anche dopo che avrai trascorso 3 giorni, 2 giorni o anche un solo giorno a questa conferenza. Alcune cose cambieranno e non saranno le ultime. Ci saranno altre cose che dovranno cambiare perché siamo in continua crescita. Ma voi siete già stati resi liberi. Io sono già stata resa libera. Ogni persona nata di nuovo sul pianeta è stata legalmente resa libera dalla schiavitù del peccato in virtù del sangue di Cristo. Adesso leggeremo qualcosa che penso sia interessante. Romani 7,15. L'Apostolo Paolo fa un discorso molto confuso dicendo di fare cose che non vuole fare, non fare cose che vuole fare, per la serie. Paolo, ma ti senti bene? Quando leggo questo passaggio, però, provo sollievo perché mi sento meno sola. Ascoltatemi. Chi di voi vorrebbe dirmi, Joyce, spiegami come posso vivere una vita cristiana? A quanti di voi piacerebbe se io vi dicessi, adesso vi spiego come potete vivere una vita cristiana? Vi piacerebbe? Fatemi vedere. A voi piacerebbe? Quella signora dice, io, un'altra anche. E da questo lato, invece, vi piacerebbe? Ok, ecco la mia profonda risposta teologica. Voi non potete vivere una vita cristiana.
Ma che razza di insegnamento è mai questo?
È così, voi non potete vivere una vita cristiana. Ora con calma vi mostro che cosa intendo. Romani, lettera ai Romani, 7,15. Io non capisco le mie stesse azioni. Sono confuso, perplesso. Vi leggerò tutto il passaggio. Io non faccio o compio ciò che desidero, ma finisco per fare ciò che odio, ciò che il mio istinto morale condanna. Ora, se faccio abitualmente il contrario di ciò che desidero, significa che ammetto e riconosco che la legge è buona, moralmente eccellente e che sono dalla sua parte. Allora non sono più io che agisco, ma è il peccato che abita in me e che mi domina. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché io voglio fare il bene ma non ci riesco, le intenzioni e il desiderio di fare ciò che è giusto ma non ho le forze per farlo. Infatti il bene che voglio fare non lo faccio, ma il male che non voglio fare, quello finisco per fare. Chi di voi si immedesima con Paolo qui? Dite la verità. Ammettetelo. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio. E in passato pensavo, ma allora chi è? Andavo davvero in tilt. Non sono io che agisco, ma è il peccato che abita in me, che opera nella mia anima. Mi trovo dunque sotto questa legge.
Regola d'azione. Quando voglio fare ciò che è giusto e buono, il male si trova in me, assoggettandomi alle sue insistenti richieste. Infatti io appoggio e mi compiaccio della legge di Dio nel mio intimo, con la mia nuova natura. Ci stiamo arrivando, eh? Ma nelle mie membra, negli appetiti e nei desideri sensuali della carne, vedo un'altra legge, regola d'azione, che combatte contro la legge della mia mente, la mia ragione, e mi rende prigioniero della legge del peccato che abita nelle mie membra, negli appetiti e nei desideri sensuali della carne. Versetto 24. Me infelice, sventurato e misero, chi mi trarrà e mi libererà? Chi mi trarrà e mi libererà dai ceppi di questo corpo di morte? Aspettiamo un momento prima di leggere il versetto 25. Ho infatti notato una cosa. Conosco questo passaggio biblico da molti anni, ma di recente ho notato una cosa e ne ho chiesto conferma a un mio amico teologo molto più preparato di me in teologia. Volevo giusto accertarmi di non essere pazza. Ebbene, in 10 versetti Paolo usa la parola io 25 volte. E ha ragione. Io non ce la posso fare. E nemmeno voi. Molti si sono spesso domandati di cosa parlasse Paolo qui. Anzi, nel corso dei secoli ci sono stati svariati dibattiti teologici a tale riguardo. Sta parlando di se stesso prima della conversione? Sta parlando di se stesso dopo la conversione, ma mentre combatteva ancora con alcune delle cose con cui combattiamo anche noi? O Paolo era già completamente libero, ma diceva tutto questo per aiutare altre persone che stavano vivendo quelle esperienze? In realtà non credo che sia poi così importante, perché penso che il principio sia chiaro. Insomma, sì, se io rileggessi questi versetti e cerchiassi ogni io che leggo, io oltretutto uso la Bibbia amplificata, quindi ne troverei ancora di più. Per 25 volte in 10 versetti leggiamo io cerco di fare questo, io cerco di fare quello, io non riesco, io voglio, io non voglio, io. Ora, versetto 25. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie a Dio, Lui lo farà! Grazie a Dio, Lui lo farà! Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, così dunque io con la mente e con il cuore servo la legge di Dio, ma con la carne servo la legge del peccato. In altre parole, vorrei imparare a camminare nello Spirito con l'aiuto di Dio e la potenza dello Spirito Santo, perché da solo non ce la posso fare. Da solo non ce la posso fare. Voi non potete vivere una vita cristiana. Io non posso vivere una vita cristiana, ma Dio la vivrà attraverso di noi se noi confideremo che Lui farà attraverso di noi quello che noi non possiamo fare con le nostre forze.
Amen.
Magari dopo aver ascoltato questo insegnamento sulla libertà, andrete a casa e cercherete di essere liberi. Sì o no? Ora proverò a essere libero. Ma saltereste le cose più importanti. Per anni sono andata in chiesa e ogni predicazione sembrava fatta apposta per me. Così tornavo a casa e provavo a metterla in pratica. Provavo a tenere il becco chiuso. Ci provavo. Ma era strano, perché se stavo zitta per molto tempo mi deprimevo. E così cominciavo a sentirmi giù di morale. E non capivo per la serie, sto provando a comportarmi bene, sto provando a stare zitta, come dice la Bibbia e come hanno detto domenica in chiesa. Se dunque sto facendo la cosa giusta, perché mi sento così depressa? Così Dio mi ha mostrato una cosa e sono così felice che lo abbia fatto Lui. Mi ha detto, hai chiuso la bocca ma dentro di te non è cambiato niente. Quindi mi deprimevo perché ero come una pentola a pressione, non lasciavo fuori uscire niente, ma mi tenevo tutto dentro. Ecco perché abbiamo bisogno di Dio continuamente, perché ci deve essere un lavoro interiore prima che possa manifestarsi un frutto esteriore. Voi direte, ma allora che cosa devo fare? Vi faccio un esempio. L'altro giorno una persona mi ha detto una cosa che mi ha ferita.
riuscivo già a percepire l'offesa. Si tratta di una persona che lo ha già fatto più di una volta ed è ancora più difficile quando devi continuare a perdonare la stessa persona più e più e più volte per la serie. Ma signore, non potresti cambiare questa persona un po' più velocemente? Per piacere.
Ma vedete, io so cosa fare. So di non poter cedere alla discordia, al rancore, alla rabbia. Non lo posso fare, non lo farò. E quando mi sento così, so che cosa fare. E ora dico anche a voi che cosa fare. Aprite la Bibbia e cercate tutti i versetti che parlano di rabbia, di discordia, di riconciliazione. E li leggete in preghiera, ossia li meditate, ne parlate con Dio. Così ho detto a Dio: Signore, noi due dobbiamo parlare. Mi sento ferita, ma non posso rimanere arrabbiata, quindi mi devi aiutare a uscirne. Ricevereste molto più aiuto da Dio se solo smetteste di fare i religiosi ogni volta che vi rivolgete a Lui. Insomma, la gente cambia il tono di voce, usa un linguaggio davvero strambo. Oh, Eterno, quanto magnificerrimo tu sei! Io invece gli ho detto: Signore, sono arrabbiata. Noi due dobbiamo parlare. Perché non posso rimanere arrabbiata. Voglio avere pace. E non è passato molto tempo che mi ci saranno volute un paio d'ore per elaborare il tutto e sentirmi meglio. Poi ho ricominciato a pensarci e sapete com'è? Quando ci ripensate provate ancora quell'irritazione. Avete presente? Ma ho imparato che la cosa migliore da fare è pensare ad altro, fare altro. Non sprecate le vostre giornate rimuginando su qualcosa che è successo e a cui non potete rimediare, ma prendete posizione e dichiarate: diavolo, non te la darò vinta. Ma non ce la potete fare senza Dio. Non importa se dovrò ripetervelo altre mille volte, non ce la potete fare senza Dio. Non potete, voi non potete vivere una vita cristiana. E se state provando a farlo, cercate di comprendere che dovrà essere Cristo in voi, Cristo attraverso di voi. È a Lui che va il merito, è a Lui che va la gloria. E riflettendo sul passaggio biblico che abbiamo letto poco fa in Romani, possiamo vedere che Paolo stava dicendo chiaramente: io provo a fare questo, io non riesco a fare quello, io. Ogni tanto c'è anche qualche me, ma è lo stesso. Poi dice: oh, in che pasticcio mi trovo? Chi mi aiuterà? Chi mi libererà? Oh! Punto esclamativo! Grazie a Dio Lui lo farà per mezzo di Gesù Cristo. E il versetto seguente dice: non c'è dunque ora. Mentre Lui mi sta cambiando, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, perché la legge dello spirito della morte è stata abolita e la legge dello spirito della vita, che è ora in me, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Tu puoi essere libero da qualsiasi cosa, ma non ce la puoi fare con le tue forze. La vera libertà si raggiunge solo mediante lo studio della Bibbia e attraverso una personale relazione con Gesù Cristo.